Sì, anche se non so molto.
Non c'è, no, non c'è nessuno.
Sono più stagiante.
Va bene.
Buongiorno a tutti e a tutte, sono molto contento di vedervi al primo di questa serie di appuntamenti che la Società Filosofica Italiana insieme con il Dipartimento di Filosofia mette ogni anno in cantiere. Sono degli appuntamenti che vogliono offrire la possibilità di discutere partendo dai testi a docenti e anche ai partecipanti, in modo che magari negli anni futuri ci sia la possibilità che sia qualcuno di voi, come in questo caso, con me c'è Gabriele Cavagnin e Alberto Madricardo, che appunto prima erano dalla parte di là e adesso sono dalla parte di qua nel presentarvi una serie di approfondimenti su cui poi dibatteremo. Credo che sia il modo più proficuo di svolgere un'attività seminariale seria. È sempre un abbinamento tra due autori e due persone, a parte in questo caso il caso di Montaigne, dove per Montaigne avremo due analisi differenziate, ma può accadere quando si tratta di autori molto corposi, come l'anno scorso poi è accaduto per Nietzsche. Ecco, perché due approcci diversi indicano forse non tanto una metodologia, ma più che altro il come ci si orienta rispetto alla scelta di un tema interno e poi alla discussione e alla messa a fuoco. Per quanto riguarda poi la possibilità di adoperare l'insieme di queste conversazioni anche come crediti, l'importante è che segnaliate la vostra presenza a Elena, che prende nota e poi alla fine viene rilasciato il corretto attestato. Allora, oggi ci occupiamo di John Rawls e poi di Leo Strauss. Con il primo siamo pienamente all'interno del Novecento, è uno dei grandi pensatori di filosofia della politica e ha dato un fondamentale contributo, proprio un testo che si intitola Una teoria della giustizia, a mettere a fuoco una nuova prospettiva per poter aggiornare i concetti di utilitarismo, di democrazia, così che si possano davvero mettere tutte le persone, tutti i soggetti sociali in grado di trovarsi in equilibrio tra di loro nell'affrontare la realtà. Che cos'è merito, che cos'è demerito, eccetera. Ecco, questo non è qualcosa di oggettivo in senso assoluto e nemmeno soggettivo in senso assoluto. È possibile trovare un piano attraverso il quale un concetto di giustizia di questo tipo possa essere, non dico quantificabile, ma quantomeno misurabile con strumenti moderni? E questo è un grande passo in avanti che ha fatto la tradizione filosofica e politico-filosofica contemporanea. Per quanto riguarda Leo Strauss, siamo invece su un altro binario e qui abbiamo un filosofo che ha alle spalle tutta la grande tradizione tedesca, e cioè quella tradizione che in qualche maniera riflette sul concetto di crisi della modernità, ma che ha di fronte a sé anche un'esperienza storica estremamente impegnata e importante, come tutti voi sapete, l'esperienza di quel cosiddetto secolo breve che comincia grosso modo con l'avvento della Prima Guerra Mondiale e che finisce con la caduta del muro di Berlino nell'89. Ecco, do la parola a Gabriele Gavagnin per primo, che avrà a disposizione grosso modo 40 minuti facciamo, perché poi dobbiamo appunto dar spazio a una discussione, e poi analogamente ad Alberto Madricardo per la seconda parte. C'erano degli handout da distribuire?
Poi ci sarà un velo di ignoranza qui, che è il passo che si andrà a leggere.
Benissimo.
Ecco, io farò, ringrazio della vostra presenza, farò una introduzione, breve introduzione, non a spanne, non a braccia, ma a leghe, all'idea o al concetto di giustizia distributiva, e quindi all'opera di John Rawls, e quindi prospetta questo autore i principi di giustizia distributiva. Come sappiamo, il termine scusate se mi avvalgo anche dei miei appunti, perché la materia è molto pregnante e ostica anche a un certo punto, e quindi domando scusa anche di tutte le eventuali imperfezioni o carenze che posso fare. Dunque, il termine giustizia è stato oggetto nel tempo, come sappiamo, di definizioni diverse, secondo i diversi presupposti ideologici o etici in base ai quali è stato assunto e interpretato: idea, concetto, attributo, valore e via discorrendo. Ciò che è stato inteso come giustizia può essere attribuito alle azioni, agli agenti, alle regole, alle istituzioni, alle sanzioni, alle procedure, cioè a tutti gli aspetti della vita, della morale, del diritto e anche della politica. In senso stretto e filosofico, per giustizia si è intesa la congruenza e la rispondenza nelle relazioni interpersonali o fra persone, cioè un principio di coordinazione fra esseri personali, che conchiudono a due principi normativi: il principio normativo dei rapporti fra le singole persone e il principio normativo della persona nei rapporti con la comunità. Questo è filosoficamente quello che si è inteso. Ora, nel pensiero greco, facendo un passo indietro, era sconosciuta la parola di Kalosin, pronuncio bene, al suo posto si usava di che?
Di Kaiosine.
Di Kaiosine, ecco. Si usava di che, decisione giudiziale oppure femis, buon consiglio. La giustizia era ritenuta un attributo che concerneva l'universo in generale. Già i poeti Focilide e Teognide avevano enunciato la massima: nella giustizia ogni virtù si trova. La giustizia, interpretata come l'ottemperanza a ordine universale, in ragione del quale tutte le cose occupano un posto e danno un compito determinato. Nella polis, invece, la giustizia è solo una parte della giustizia universale. Con i sofisti, le leggi politiche sono considerate come norme dettate dall'interesse della sopravvivenza di una comunità o dell'utilità del tiranno. Ricordiamo l'utile del più forte, il Trasimaco, Platone, già. Ma abbiamo già nella scuola pitagorica, la filosofia italiana, che la giustizia era intesa, qui è un primo punto a fissare, come uguaglianza, cioè come corrispondenza fra termini contrapposti. Platone dà della giustizia una definizione che si richiama ordine ed armonia, e nella Repubblica un'esposizione del concetto di giustizia molto più completo, come perfetto equilibrio delle parti. Aristotele, invece, per Aristotele il giusto si identifica con l'uguale, ison, se pronuncio bene, virtù totale. In etica nicomachea distingue, ecco, questo è importante, la giustizia commutativa dalla giustizia distributiva. Questa è una prima distinzione importante. Cioè la giustizia commutativa consiste nella semplice reciprocità, è correttiva, pareggiatrice. La seconda invece si applica nella ripartizione degli onori e dei beni e si esprime mediante una proporzione nella quale i primi termini sono il merito dei singoli individui ed i secondi sono ciò che è loro dovuto. Allora vedete che già Aristotele esclude l'uguaglianza, che appare come un'ingiustizia, ovvero il non rispetto della proporzionalità con i primi termini. Tuttavia, merito della teoria aristotelica, questo è importante, è l'aver colto il significato fondamentale della giustizia in quei passi, che adesso mi sfuggono, dove le attribuisce il carattere dell'alterità. Nel diritto romano la giustizia viene definita da Ulpiano, grande giurista, come il dare a ciascuno il suo, bonum aequum, aspirando alla giustizia, ideale di consistenza e bilanciamento tra le funzioni nella vita giuridica dello Stato. Poiché proprio questo dare il suo che deve essere definito, la cosa appare abbastanza. Dunque, non c'è nulla di nuovo rispetto all'elaborazione precedente nella filosofia medievale. Nella tradizione cristiana sappiamo che la giustizia entra a formare le virtù cardinali, con fortezza, sapienza, temperanza. Per il giurnaturalismo, la giustizia è ritenuta il problema dell'esistenza di leggi naturali razionali anteriori ad ogni legge positiva. La giustizia è intesa come reciprocità, comportamento vicendevole, ma anche come norma generale, sistema di limitazione reciproca dell'originaria libertà naturale. Si distingue Hobbes, il quale dice che precedente allo Stato, cioè all'ente emanatore di legge, lui parla del tiranno, ma siamo lo Stato, non esiste né giustizia né ingiustizia. Esiste un diritto che, in quanto illimitato, diritto di tutto su tutti, si vanifica da solo e si pone quindi nel campo dell'arbitrio e del caso. Solo in base alle norme statuali, dice Hobbes, si viene a definire ciò che è giusto e ingiusto. Nel pensiero moderno, il valore, ecco qui cambiano i termini sempre, no? Il valore della giustizia è accoppiato e subordinato ad altri valori, utilità sociale, felicità del maggior numero, pace e convivenza, come rispetto reciproco e reciproca limitazione. Leibniz fornisce varie definizioni della giustizia con il proposito di includere nel concetto la totalità della perfezione etica, procede anche successivamente a graduali suddivisioni per determinare il giusto nel senso del giuridico. Distingue anche la giurisprudenza. Ma a partire dalla fine del secolo XVIII, la giustizia si identifica con l'eguaglianza politica e sociale. Qui abbiamo tutta la letteratura socialista del secolo XIX. Appare all'orizzonte un'idea di giustizia fondata sul principio di libertà di pensiero, di parola, riunione, associazione, eccetera. E non solo nel suo significato puramente speculativo o teorico o teoretico, ma anche in quanto le corrisponde, sebbene grosso modo e imperfettamente, un processo di inveramento storico e positivo. Le distinzioni e suddivisioni successive non hanno un valore assoluto, perché lo stesso criterio ideale non ne esaurisce tutta la serie, sono possibili limitazioni aggiunte, eccetera. Vediamo che la tradizione di pensiero, a partire da Aristotele, era stata contrassegnata piuttosto dall'aspetto giuridico e dall'intenzione di predisporre una generale grammatica della giustizia. La prospettiva giuridica è interessata a determinare ciò che spetta in relazione a un caso particolare o a un determinato genere di rapporti intersoggettivi o in riferimento a determinate regole. È tutta la giustizia commutativa, correttiva. Ma dobbiamo notare che le contemporanee tendenze e orientamenti della giustizia hanno invece un carattere fondamentalmente politico, in quanto ci si è chiesti in quali condizioni nel suo complesso una società possa ritenersi giusta e quali siano le istituzioni giuste nelle attuali condizioni culturali. Conseguentemente, dal pensiero filosofico, sono stati ritenuti più importanti i temi della giustizia distributiva, di beni e oneri, rispetto ai temi e problemi della giustizia commutativa. E infatti, se noi pensiamo che lo stesso riconoscimento dei diritti fondamentali può essere assimilato a un atto di distribuzione qualificata. Pensiamo un po', se riteniamo noi che qualcosa deve essere data o restituita a qualcuno, è necessario che l'interessato possa esibire un titolo valido, che spesso deriva da un atto di assegnazione o di distribuzione, giusto? Pertanto, in esito, la giustizia politica, distributiva o ridistributiva, si pone come fondativa rispetto alla giustizia giuridica. Teniamo presente questo, no? Allora, abbiamo premesso che le concezioni della giustizia e lo stesso tema giustizia sono strettamente legati alle vicende storiche del tempo, oltre che a essere condizionati dalle filosofie generali. Ora, a parte le correnti giusnaturalistiche che, specie nel dopoguerra, qui dopo 39-45, hanno conosciuto un nuovo impulso e anche di un certo interesse, il tema della giustizia è stato poco studiato e praticato sul piano normativo. L'opera di John Rawls, Una teoria della giustizia, pubblicata nel 71, che pure ha degli antecedenti, Rawls aveva già pubblicato Giustizia come equità nel 51 e Giustizia retributiva nel 1967. Ecco, quest'opera rappresenta una svolta. Fra le ragioni di questa svolta dobbiamo almeno considerare ciò che è stato chiamato il fatto del pluralismo. Nelle nostre società occidentali del passato i valori etici nella vita pubblica erano considerati pressoché comuni, ma nella contemporaneità si è invece registrata una diversificazione progressiva riguardo agli stili di vita, i valori prioritari etici e politici. La giustizia, in questo contesto, non può limitarsi all'aspetto formale o legale, ma deve impegnarsi in valutazioni e giudizi di valore. Il suo compito sarà allora quello di far convivere le diversità, le pluralità all'interno della stessa unità sociale, senza che questa scada in un modus vivendi comune, così. Ecco, in forma paradossale, ciò richiede che possano essere individuati principi di giustizia tali da poter essere accettati da persone ritenute ragionevoli, l'opera di Rawls. Rawls si riconnette alla tradizione classica della teoria della giustizia distributiva, in quanto realizzazione di quei principi di distribuzione dei costi e benefici tra i partecipanti all'impresa sociale che sarebbero scelti da un soggetto in condizione di garantire il massimo di equità della scelta. In altre parole, Rawls ha proposto una teoria della giustizia quale sintesi tra mercato e democrazia, orientata a favorire gli interessi degli svantaggiati nell'ambito di una costituzione liberale basata sul primato di alcuni diritti individuali fondamentali. La terminologia è importante, bisogna proprio seguirla bene di che cosa ha voluto dire, che cosa dice Rawls. Rawls ha parlato in questo testo, perché poi per capire tutto Rawls e anche i suoi approfondimenti dobbiamo tenere presente tutta l'opera di Rawls, perché poi andrà anche a correggere questa le sue affermazioni della teoria della giustizia. E allora, per comprendere queste bisogna contestualizzarlo. Dunque, obiettivo quindi di Rawls è stato quello di identificare i criteri che regolino o che possano regolare l'assegnazione della quota fondamentale di costi e benefici fra i partecipanti alla comunità sociale. I criteri proposti devono essere giustificati razionalmente. Secondo Rawls, inizialmente dice questo. In proposito, Rawls ha due argomenti, quello del contratto e l'argomento intuitivo. L'argomento del contratto viene rivisitato in modo originale, il classico modello del contratto sociale, e fonda Rawls i principi di giustizia sulla sua dimostrazione che sarebbero preferiti se fossero oggetto di scelta razionale da parte di ipotetici cittadini. Secondo Rawls, la scelta dei principi di giustizia deve essere anche morale. Pertanto la situazione di scelta deve essere specificata in modo da garantire l'equità delle condizioni che a loro volta garantiranno l'equità della scelta stessa. E così anche nell'argomento intuitivo vuole dimostrare la plausibilità da un punto di vista intuitivo sia del modo in cui è descritta la situazione di scelta in posizione originaria, sia dei principi di giustizia. Allora, la posizione originaria, per quale parte lo prevede che i soggetti della scelta siano dotati di uguale libertà, siano razionali nel senso standard della teoria economica, siano reciprocamente disinteressati e si trovino, questo è il punto, sotto un velo di ignoranza quanto alla loro specifica condizione sociale. Le sole informazioni di cui dispongono sono di carattere generale. Questo dispositivo del velo di ignoranza, secondo Rawls, trasforma gli individui moderatamente egoisti in persone morali nel senso kantiano, cioè mosse non da interessi privati, ma solo da considerazioni universali. Nessuno sa quale sarà il suo piano di vita, ma quale che esso sia richiederà comunque certe risorse fondamentali, cioè dei beni principali, quali la salute, la libertà, un reddito, certe competenze e anche una certa dose di autostima. Per ciascuno dei soggetti della scelta è dunque razionale massimizzare i beni principali, perché non sa che posizione andrà a occupare. Poiché non si sa in quale posizione potrà capitare di ricoprire, è razionale optare come criterio di distribuzione di beni per il principio cosiddetto del maximin, che massimizza i vantaggi per le posizioni più svantaggiate. Coerentemente con questa caratterizzazione della situazione di scelta, i principi di giustizia selezionati sono due da parte d'Ors. Primo, tutti hanno un uguale diritto alla più estesa libertà compatibile con quella altrui. Questo principio è prioritario in quanto dalla libertà dipendono la possibilità di scegliere il proprio piano di vita e rispetto di sé, cioè libertà in un orizzonte di liberale democrazia. Il secondo, uguaglianza di opportunità e principio di differenza, è il vero principio distributivo. Le sole disuguaglianze ammissibili per Rawls sono quelle che possono produrre vantaggi per gli svantaggiati e che sono connesse all'apertura universale di cariche e uffici. Ora noi proseguiamo alla lettura di questo paragrafo, il velo di ignoranza. Vi anticipo, molti di voi l'avranno anche letto, che è ostico, cioè già Maffettone, il professor Maffettone, che è diciamo ritenuto l'interprete di Rawls fra i più qualificati, dice che quest'opera è difficile, lunga, difficile, bisogna ritornare nei propri passi, ci sono delle ripetizioni, però bisogna infatti leggerlo tutto questo paragrafo per entrare nell'ottica di Rawls e poi io dirò delle brevissime conclusioni. Allora, l'idea della posizione originaria è quella di stabilire una procedura equa di modo che, qualunque siano i principi su cui ci si accorda, essi saranno giusti. L'obiettivo è usare la nozione di giustizia procedurale pura come base della teoria. Dobbiamo in qualche modo azzerare gli effetti delle contingenze particolari che mettono in difficoltà gli uomini e li spingono a sfruttare a proprio vantaggio le circostanze naturali e sociali. A questo scopo assumo che le parti sono situate dietro un velo di ignoranza. Le parti non sanno in che modo le alternative influiranno sul loro caso particolare e sono quindi obbligate a valutare i principi soltanto in base a considerazioni generali. Si assume quindi che le parti non conoscono alcuni tipi di fatti particolari. Innanzitutto nessuno conosce il proprio posto nella società, la sua posizione di classe o il suo status sociale. Lo stesso vale per la sua fortuna nella distribuzione delle doti e delle capacità naturali, la sua forza, intelligenza e simili. Inoltre nessuno conosce la propria concezione del bene, né i particolari dei propri piani razionali di vita, e neppure le proprie caratteristiche psicologiche particolari, come l'avversione al rischio o la tendenza al pessimismo o all'ottimismo. Oltre a ciò, assumo che le parti non conoscono circostanze specifiche della società. Le parti sono all'oscuro della situazione politica ed economica e del livello di civilizzazione e cultura che la società è stata in grado di raggiungere. Le persone nella posizione originaria non hanno informazioni riguardo alla generazione cui appartengono. Queste restrizioni più ampie sulla conoscenza sono importanti, soprattutto perché sorgono problemi di giustizia sociale sia tra le generazioni diverse, sia all'interno di una stessa, come ad esempio la questione dell'opportuno tasso di risparmio o quella della conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali. Esiste anche, perlomeno, questo possiamo tralasciare da un punto di vista teorico, la questione di un'accettabile politica eugenetica. Siamo là. Per adeguarsi all'idea della posizione originaria, anche in questi casi le parti non devono conoscere i fatti contingenti che le oppongono l'un l'altra. Devono essere pronte a vivere le conseguenze dei principi che hanno scelto, qualunque sia la generazione cui appartengono. Perciò, nei limiti del possibile, gli unici fatti particolari a conoscenza delle parti sono la determinazione della loro società da parte delle circostanze di giustizia e tutto ciò che questo implica. D'altra parte, si dà per scontato che conoscono i fatti generali che riguardano la società umana. Comprendono, i problemi politici e i principi della teoria economica. Conoscono le basi dell'organizzazione sociale e le leggi della psicologia umana. In realtà si presume che le parti siano a conoscenza di tutti i fatti generali che influenzano la scelta dei principi di giustizia. Non ci sono limitazioni all'informazione generale, cioè a quella che riguarda leggi e teorie generali, poiché le concessioni della giustizia devono essere adattate alle caratteristiche dei sistemi di cooperazione sociale che devono regolare e non c'è alcun motivo per escludere questi fatti. Per esempio, è una considerazione sfavorevole per una concezione della giustizia il fatto che gli uomini, in base alle leggi della psicologia morale, non desiderano agire in conformità a essa anche quando le istituzioni della loro società la soddisfano. In un caso simile, infatti, sarebbe difficile assicurare la stabilità della cooperazione sociale. Una caratteristica fondamentale di una concezione della giustizia è la capacità di generare da sé il proprio sostegno. Ciò significa che i suoi principi devono essere tali che, quando sono inclusi nella struttura fondamentale della società, gli uomini tendono a acquistare il senso di giustizia corrispondente. Dati i principi dell'apprendimento morale, gli uomini sviluppano un desiderio di agire secondo i suoi principi. In questo caso una concezione della giustizia è stabile. Questo tipo di informazione generale è ammesso nella posizione originaria. La nozione però di velo di ignoranza dà luogo a varie difficoltà. Si può obiettare che l'esclusione di quasi tutta l'informazione particolare rende difficile comprendere il significato della posizione originaria. A questo proposito può essere utile ricordare che in ogni istante una o più persone possono entrare in questa posizione, o meglio simulare le deliberazioni fatte in questa situazione ipotetica, semplicemente per mezzo di argomenti in accordo con le restrizioni opportune. Nel sostenere una concezione della giustizia dobbiamo essere sicuri che è tra le alternative consentite e che soddisfa i vincoli formali convenuti. Non è possibile parlare in suo favore se non con argomenti che sarebbe razionale avanzare se ci mancasse il genere di conoscenza che è stata esclusa. La valutazione dei principi dipende dalle conseguenze generali di una loro accettazione collettiva e di una loro applicazione universale nell'ipotesi che essi vengano rispettati da ciascuno. Affermare che una certa concezione della giustizia verrebbe scelta nella posizione originale equivale a dire che la deliberazione razionale che soddisfa certe restrizioni e condizioni raggiungerebbe una data conclusione. Se necessario, l'argomento che porta a questo risultato può essere presentato in modo più formale. Tuttavia, continuerò a esprimermi nei termini del concetto di posizione originaria. è un modo più semplice e più suggestivo e mette in luce certe caratteristiche essenziali che altrimenti potrebbero essere facilmente trascurate. Infatti questi sono tutti i vincoli che si inoltra Rawls. Queste osservazioni mostrano però che la posizione originaria non deve essere considerata come un'assemblea generale che include istantaneamente tutti coloro che vivranno in un qualunque periodo, o ancor meno come un'assemblea di tutti quelli che potrebbero vivere in un dato tempo. Essa non è la raccolta di tutti gli individui attuali possibili. Immaginare la posizione originaria in uno di questi modi è un atto di fantasia arbitrario. La concezione cercherebbe di rappresentare una guida naturale per l'intuizione. In ogni caso, è importante che la posizione originaria sia interpretata in modo che ognuno possa in ogni momento adottarne la prospettiva. Non è rilevante la persona che accetta questo punto di vista o il momento in cui lo fa. Le restrizioni devono essere tali che vengano sempre scelte gli stessi principi. Il velo di ignoranza è un elemento essenziale per soddisfare questa condizione. Non solo garantisce che l'informazione disponibile è importante, ma anche che rimane identica nel tempo. Si può obiettare che la condizione del velo di ignoranza è irrazionale. Infatti c'è qualcuno che l'ha detto. Ecco. Qualcuno potrebbe anche osservare che i principi dovrebbero essere scelti alla luce di tutte le conoscenze disponibili. Vi sono diverse risposte da dare a queste affermazioni. Mi limiterò ad accennare a quelle che sottolineano le semplificazioni che è necessario operare se si vuole ottenere una qualsiasi teoria. In primo luogo è chiaro che poiché le differenze tra le parti sono a esse sconosciute e ognuno è ugualmente razionale nella stessa situazione, ciascuno si lascia convincere dagli stessi argomenti. Possiamo perciò vedere la scelta all'interno della posizione originaria dal punto di vista di una persona scelta a caso. Se dopo la dovuta riflessione essa preferisce una concezione della giustizia o un'altra, tutti faranno allo stesso modo e verrà così raggiunto un accordo all'unanimità. Per dirlo in modo più vivace, possiamo immaginare che le parti debbano comunicare reciprocamente attraverso un arbitro che funga da intermediario e che quest'ultimo debba annunciare quali alternative siano state suggerite e quali le ragioni presentate per appoggiarle. E gli impedisce ogni tentativo di formare coalizioni e informa le parti quando un'intesa è stata raggiunta. Un arbitro del genere è evidentemente superfluo appena si assume che le deliberazioni delle parti devono essere simili. Da ciò segue quindi l'importante conseguenza che le parti sono prive di base per la contrattazione, nel senso corrente del termine. Nessuno conosce la sua posizione nella società, nelle sue doti naturali, e quindi nessuno si trova nella posizione di adattare i principi a proprio vantaggio. Possiamo immaginare che uno dei contraenti minaccia di non cedere a meno che gli altri non acconsentano a principi a lui favorevoli. Ma in che modo egli può sapere quali principi sono particolarmente vantaggiosi per i suoi interessi? Lo stesso vale per la formazione di coalizioni. Se un gruppo dovesse decidere di unirsi a scapito degli altri, esso non saprebbe come avvantaggiarsi nella scelta di principi. Anche se riuscisse a costringere tutti a accettare la sua proposta, non avrebbe alcuna garanzia che essa vada a suo beneficio, poiché non è in grado di auto-identificarsi, né con un nome né con una descrizione. Il solo caso in cui questa conclusione non è valida è quello del risparmio, il discorso delle generazioni. Poiché le persone nella posizione originaria sanno di essere contemporanee, accettando l'interpretazione di contemporaneità, esse possono favorire la loro generazione rifiutando di fare qualunque sacrificio per i propri discendenti. Vero? Esse non fanno altro che accettare il principio per cui nessuno ha il dovere di risparmiare per i propri discendenti. Le generazioni precedenti possono aver risparmiato o meno. Le parti ora non possono fare nulla che influenzi quel fatto. In questo caso, il velo di ignoranza non riesce a garantire il risultato desiderato. Scusate. Risolveremo quindi il problema della giustizia tra le generazioni in modo diverso, e cioè cambiando l'assunzione motivazionale, ma qui lo lasciamo anche qui là. Questo aggiustamento nessuno è in grado di formulare principi speciali per favorire la propria causa. Qualunque sia la sua posizione temporale, ciascuno è costretto a scegliere per tutti. Ora, le restrizioni all'informazione particolare, non a quella generale, a quella particolare, sono quindi di fondamentale importanza nella posizione originaria. Senza di esse non saremo in grado di proporre alcuna teoria definita della giustizia. Dovremmo accontentarci di una vaga formulazione secondo cui la giustizia sarebbe qualcosa su cui ci sarebbe d'accordo, senza poter dire quasi nulla sul contenuto di questo stesso accordo. Le restrizioni formali al concetto di giusto, perlomeno quello che si applicano direttamente i principi, non sono sufficienti per i nostri scopi. Il velo di ignoranza rende possibile una scelta unanime di una particolare concezione della giustizia. Senza queste limitazioni alla conoscenza, il problema della contrattazione nella posizione originaria sarebbe disperatamente complicato. Anche se teoricamente esistesse una soluzione, non saremmo almeno sino ad ora in grado di determinarla. Credo che la nozione di velo di ignoranza sia implicita nell'etica di Kant. Tuttavia, il problema di definire le conoscenze delle parti e di caratterizzare le alternative a loro disposizione è stato spesso ignorato, anche dalle teorie contrattualistiche, questo è quello che dice Rawls. In alcuni casi, la situazione definitiva della deliberazione morale è stata esposta in modo tanto indeterminato che è impossibile capire cosa ne risulterà. La dottrina di Perry, ad esempio, è essenzialmente contrattualistica e risostiene che l'integrazione sociale e quella personale devono procedere in base a principi totalmente differenti. La seconda, cioè quella personale, integrazione personale per mezzo della prudenza razionale, e la prima grazie al concorso di persone di buona volontà. Perry sembra rifiutare l'utilitarismo più o meno per gli stessi motivi che abbiamo proposto prima, cioè perché Rawls rifiuta l'utilitarismo in molti passi, e cioè che esso estende scorrettamente il principio di scelta per un individuo singolo a scelte che riguardano la società. Il giusto corso d'azione è caratterizzato come quello che meglio favorisce gli scopi sociali, nei modi in cui questi verrebbero formulati per mezzo di un accordo riflessivo, a condizioni che le parti abbiano una conoscenza completa delle circostanze e siano spinti da una benevola attenzione riguardo ai loro reciproci interessi. Non si fa però alcuno sforzo per specificare con precisione i possibili risultati di questo genere di accordo. In realtà non è possibile trarre alcuna conclusione senza una trattazione più approfondita. Non intendo qui, dice Rawls, criticare altri, ma spiegare la necessità di quelli che ogni tanto possono sembrare particolari senza importanza. Ora, conclude così. Le ragioni a favore del velo di ignoranza vanno al di là di una esigenza di pura semplicità. Vogliamo definire la posizione originaria in modo da ottenere la soluzione desiderata. Se è permessa una conoscenza dei particolari, allora il risultato è influenzato da contingenze arbitrarie. Come abbiamo già rilevato, a ciascuno secondo la sua capacità di minaccia non è un principio di giustizia. Se la posizione originaria deve produrre accordi giusti, le parti devono essere situate equamente e trattate ugualmente come persone morali. L'arbitrarietà del mondo deve essere corretta modificando le circostanze della situazione contrattuale iniziale. Se inoltre ricrediamo l'unanimità nella scelta dei principi, anche quando c'è informazione completa, potranno essere risolti soltanto pochi casi piuttosto ovvi. In queste circostanze, una concezione della giustizia basata sull'unanimità sarebbe veramente debole e banale. Ma con questa esclusione della conoscenza, il requisito dell'unanimità non è fuori luogo e il fatto che possa venire soddisfatto assume una grande rilevanza. Esso ci mette in condizione di affermare che la concezione della giustizia prescelta rappresenta un'effettiva composizione di interessi. Ultima osservazione. In genere suppongo che le parti possiedano un'informazione generale completa. Non ci sono fatti generali di cui esse siano all'oscuro, ciò soprattutto per evitare complicazioni. Tuttavia, Una concezione della giustizia deve essere la base pubblica della cooperazione sociale. Poiché la comprensione comune richiede una limitazione alle complessità di principi, possono sussistere limiti analoghi all'uso della conoscenza teorica nella posizione originaria. Ovviamente sarebbe molto difficile classificare per grado di complessità i vari tipi di fatti generali e io non tenterò di farlo. Quando le incontriamo siamo però in grado di riconoscere una costruzione teorica complessa. Sembra perciò ragionevole affermare che a parità una concezione della giustizia è preferibile a un'altra quando è fondata su fatti generali nettamente più semplici e quando la sua capacità di scelta non dipende da calcoli elaborati alla luce di un ampio spettro di possibilità definite teoricamente. Se le circostanze lo permettono, è preferibile che i fondamenti di una concezione pubblica della giustizia siano evidenti per chiunque e credo che questa considerazione favorisca i due principi di giustizia, quelli che ha annunciato lui, che lancia lui, nei confronti del criterio di utilità e contro l'utilitarismo. Io devo concludere con due parole dicendo questo. L'opera di Rawls ha dato l'avvio a varie teorie della giustizia, quasi tutte in qualche modo collegate per parziale o totale adesione o per l'opposizione anche al suo pensiero. Un modo peraltro insufficiente per classificare le teorie contemporanee sulla giustizia è quello basato sull'ideale politico dominante. Quindi abbiamo teorie liberiste, liberali, repubblicane, comunitariste, perfezioniste, utilitariste, ne abbiamo tutte sulla giustizia. Tuttavia, in tutte queste teorie, diciamo, di tutti questi autori, si trova un dosaggio variegato di elementi valorativi anche disparati, però i valori politici dominanti e comuni di base a tutti sono la libertà e l'uguaglianza. In generale, quindi, la questione cruciale è quella di fondare principi di giustizia che siano accettabili da tutti nel regime del pluralismo. A questo fine, e qui sta l'importanza di Rawls, sono state seguite poi in seguito due direzioni di pensiero, che è quella, diciamo, che consente di neutralizzare i fattori di diversificazione sotto il velo di ignoranza e quella che invece difende la priorità di un valore o di un prezzo di lavori. No. Si sa che le cose dipendono da che l'applicazione di tutto questo dipende da quale è l'orientamento proprio politico. L'opera di Rawls, tuttavia, deve essere vista, diciamo, alla luce anche delle due opere che ha prodotto seguentemente. Manfettone prende l'opera di Rawls tutta con senso di continuità. Alcuni altri autori invece la dividono, portano la prima fino a questa teoria della giustizia e poi le altre due opere che adesso diremo due cose, che ho qua qualche appunto, che sono un po' disomogenee, ecco, sono un po' non, ecco, sono un po' staccate. Invece altri autori addirittura prendono l'opera di Rawls da considerare come tre cerchi concentrici. In questa teoria della giustizia lui affronta la questione della giustizia sociale dal punto di vista liberale e normativo. Il suo output è la migliore teoria della giustizia teoricamente ipotizzata, cioè una giustizia come equità, e ne fa una critica appunto, come dicevamo, dell'utilitarismo. Nell'opera che segue, il liberalismo politico, vi è una revisione anche della posizione della teoria, perché Rawls pone la giustificazione politica della liberale democrazia come contrapposta quasi a etica e metafisica. Secondo Rawls, in sostanza, la liberale democrazia, attraverso un consenso per sovrapposizione, include più persone di quelle che condividerebbero una teoria comprensiva del liberalismo. Spieghiamoci un po'. Ci sono, in altre parole, per Rawls, no? Lui si rende conto, nelle opere successive, che ci sono cittadini non liberali, ma leali alla cosa pubblica, alla res pubblica, e utili allo sviluppo delle istituzioni democratiche. Questi, per Rawls, sono individui ragionevoli e non solamente razionali nel senso economico che prima ha esposto nella teoria della giustizia. Sono individui che tengono conto delle aspettative degli altri e discutono nello spazio istituzionale in termini di ragione pubblica, una legittimità politica e la stabilità. Nell'ultima opera, vediamo, ecco qua, nell'ultima opera, che è Il diritto dei popoli, Rawls teorizza una visione delle relazioni internazionali in una prospettiva etico-politica quasi di utopia realistica. Secondo Rawls, i popoli, dotati di un senso morale collettivo, sono considerati, per Rawls, attori a metà strada, diciamo, no? Tra gli stati del cosiddetto realismo politico e gli individui cari o indicati dal commospoltismo kantiano, con l'universale, se vogliamo. La teoria ideale di Rawls è quella che i popoli liberali accetterebbero nella società dei popoli quei popoli che lui definisce gerarchici decenti, vale a dire quelli che rispettano alcuni fondamentali diritti umani e danno delle procedure di consultazione in pratica delle elezioni, non proprio propriamente democratiche, ma insomma accettabili. Non accetterebbero, per esempio, gli stati dichiarati fuori legge, per le quali un'altra teoria che segue di loro sarebbe quella che ci sarebbe uno stato di guerra verso questi. Dunque, in generale, alla fine poi, la questione cruciale è quella di fondare dei principi di giustizia che siano accettabili da tutti in questo periodo. L'importanza di Rawls è quella di aver indicato un metodo diverso da altri. Il metodo di Rawls, a parte che Rawls conia, come vedete, dei termini particolari, posizione originaria, velo d'ignoranza, equilibrio riflessivo e altro, insomma, no? È proprio attraverso questo metodo dell'equilibrio riflessivo che mette alla prova le intuizioni del comune senso di giustizia, ecco, anche questo è coniato da Rawls, però relativo a contesti dati. In questo caso Rawls parla sempre di un contesto di liberal democrazia. E quindi vedete che le opere, per capire questo contesto, bisogna capire che nelle altre opere ha esaminato che ci sono anche contesti di non liberal democrazia. E questo, diciamo, diversamente da altri metodi seguiti, per esempio metodi assiomatici, no? Un metodo assiomatico che presuppone assunzioni di base sul comportamento proprio assiomatico degli individui, oppure anche metodo assiologico in quanto presuppone postulati etici di fondo. Ecco, e quindi se noi dobbiamo dare un'importanza e un interesse a quello che abbiamo letto oggi, è proprio questo di indicare che le opere degli autori successivi a Rawls, i contemporanei nostri di adesso, che hanno sempre qualche cosa a fare con lui, ecco perché lui è fondamentale, certo, ha una svolta fondamentale, perché in appoggio o in contrapposizione sono sempre con Rawls, Dalsani, tutti quanti, insomma, un po' si attaccano oppure lo attaccano Rawls, e ci sono queste differenze di metodi, di analisi, di esame, di quelle che possono essere le ricerche sul formulare teorie della giustizia, diciamo, per il nostro tempo. Ho concluso. Grazie per la vostra attenzione.
Ci diamo un quarto d'ora di breve dibattito che poi potremo riprendere anche magari alla fine, perché ci conviene battere il ferro finché è caldo, visto che le questioni sollevate sono moltissime. Ringrazio Gabriele perché ci ha dato anche un quadro d'insieme complessivo
che è partito fin dalla filosofia presocratica del concetto di giustizia, potremmo dire in Parmenide e poi nei sofisti, eccetera, per giungere fino a oggi. E sì, lascio subito a voi la parola, perché anch'io poi avrò qualche domandina da fare.
Nel limite che saprò rispondere.
Prego.
Chiedo una cosa di...
Dimmi.
Siccome non conosco, si può spiegare brevemente in che senso è antiliberista nella teoria della giustizia?
Io non sono un esperto dell'utilitarismo, so come è nata e che cosa consiste, quindi se vogliamo, mi sembra anche di avermi fatto un termine, che in senso dato appunto questa è una dottrina che assume l'utile come criterio dell'azione e fondamento della felicità e del bene, o in generale come principio dei valori morali. Noi sappiamo bene ancora la massima di Spinoza che dice che per bene si intende tutto ciò che sappiamo che ci sarà utile, quindi insomma va molto lontano, poi segue con Bentham, Mills eccetera, e c'è tutto un utilitarismo proprio basato su questo. Naturalmente Rawl non accetta i principi dell'utilitarismo perché, vedi, alla fin fine poi quello che segue, ma che forse non è il tema di questa giornata, è che Rawls pone alla fine la priorità del giusto sul bene. Qui andremo in qualche cosa di sconfinato filosoficamente, no? Perché il bene è soggettivo, perché guardiamo se ho qualche appunto. E con la sua teoria del giusto, se non sbaglio, della giustizia distributiva, perché ho anche una confusione, tra l'altro, aspetta, vediamo se... Ecco, e con questa priorità del giusto, lui, dunque, formula una tesi che invita a considerare proprio il perseguimento, diciamo, dei propri interessi, dei propri interali, come vincolati da ipotesi di giustizia. E quindi non vede nell'utilitarismo che ci sia un vincolo alla giustizia. So se riesco a spiegarmi, Romano. L'utilitarismo dice è bene tutto ciò che può esserci utile, tu capirai che non è vincolato da un principio di giustizia. E questo è la teoria di fondo di respingere l'utilitarismo, perché anche il contrattualismo lui ne dà un'interpretazione originale, perché lui fa parte dei neocontrattualisti, se possiamo dire adesso, no? E quindi insomma ha una visione abbastanza, se vogliamo, una visione particolare, ecco, anche del contrattualismo stesso, e quale anche il contrattualismo, diciamo, non è che sia vincolato all'utilitarismo, se posso concludere. E lui del contrattualismo ha una visione particolare, perché mi sembra che dicano che dal punto di vista dei suoi esiti politici lui lo vede come una variante liberale dell'ideologia ugualitaria, e il quale secondo lui giustifica un deciso intervento dello Stato a favore dei gruppi meno avvantaggiati. Questa è una visione diversa del contrattualismo, perché il contrattualismo è, secondo, come l'ha detto anche, diciamo, nel testo, no? Dice che a ognuno diamo secondo la sua forza che ha di chiedere o di imporre, diciamo, la sua visione. Non sono cose, ecco, e quindi lo respinge. Infatti, so se è sufficiente quello che... perché non è una cosa molto complessa. Voi avete visto che anche in questo breve paragrafo 24 si dovrebbe, diciamo, tutte le piccole proposizioni vederle una rispetto all'altra e anche alla seguente, perché sembrano in contraddizione, invece sono la spiegazione. E da notare che la traduzione di Moffettone è la migliore che esista, insomma, ed è ritenuto anche negli stessi ambienti anglofoni, la traduzione di Moffettone, l'interpretazione che gli dà, è la migliore, infatti, di quelle che sono state prodotte, perché l'opera di Rawls ha dato avvio a una sterminata letteratura sull'argomento.
Qualcun altro? Allora, intanto pongo io una questione. È chiaro che è molto interessante in questo affresco il problema del cosiddetto svantaggiato, no? Chi è lo svantaggiato? Perché evidentemente, in base all'identificazione di chi è lo svantaggiato, si muove una teoria della giustizia. Per definire uno svantaggiato però ci sono dei problemi. Rispetto a che cosa uno è svantaggiato? Per esempio, una questione che sembra fortemente deficitaria nella prospettiva che abbiamo sentito, ma che tutto sommato caratterizza in questo suo essere deficitaria la posizione di Rawls, è la questione dell'economia. Lo svantaggiato è svantaggiato in senso economico, in senso di competenze conoscitive.
Guardi, professor, che queste osservazioni in questa letteratura vastissima che c'è dopo di Rawls, c'è per esempio la posizione di Harsanyi, che è un neo-utilitarista, no? Il quale dice che la perfetta uguaglianza e il maximi, quello teorizzato, potrebbero essere irrazionali, in quanto basati su un assunto di totale avversione al rischio da parte degli individui. Allora dice, razionale, sempre a partire da una posizione di equità, sarebbe invece, dice Harsanyi, massimizzare l'utilità attesa, il che giustificherebbe l'assicurazione di un livello minimo, anziché di uguale di risorse. Working dice addirittura che la perfetta uguaglianza è il maximum, potrebbe rendere i più dotati schiavi dei meno dotati. Cioè, sono tutte questioni che sono state viste dai... Io non ne vorrei, diciamo, tanto parlare, perché la cosa porta molto lontano, anche perché bisogna avere una conoscenza abbastanza approfondita di questi autori che dicono questo, no? Dice, appunto, continua Working nel suo assunto, a dire che è necessario allora distinguere fra gli svantaggi dovuti al caso, per i quali gli individui andrebbero compensati, e svantaggi dovuti all'esercizio della libertà di scelta. Si dovrebbe poterli distinguere, infatti, per i quali gli individui dovrebbero essere responsabili. Guardate che, per esempio, Working addirittura, perché siamo sempre nella teoria, no? Propone una soluzione per questo, dice addirittura la polizza assicurativa, ecco, insomma, verso questo, diciamo, rischio, che si dovrebbe sempre guardare. Allora, ecco, il discorso della teoria che c'è il punto dell'economia, che è il punto debole, secondo il mio punto di vista, ecco, è il punto debole della filosofia, di non interessarsi abbastanza sufficientemente di economia, ecco, che chi va a determinare questo e chi, diciamo, a chi si prendono le risorse per questi svantaggiati? Perché bisogna anche operare con giustizia, non solo arrivare alla giustizia distributiva in modo equo da una posizione originaria, ma la domanda generale è quella, diciamo, prima di dire distribuisco le risorse in modo equo, no? Devo anche pensare ad acquisirle in modo equo, in modo giusto.
Sì, d'accordo, io ho capito questo aspetto, però io puntavo a osservare una assenza
più radicale della riflessione sull'economico da parte di Rawls. In questo senso, non che non ci sia un uso delle categorie economiche, ma per esempio se un Marx poneva la condizione economica punto decisivo per cui addirittura su quello si costruiva una teoria della conoscenza e anche della giustizia, e voglio dire che la stessa teoria della giustizia era determinata dalla condizione dell'economico, o poteva essere determinata dalla condizione economica di partenza, e qui sembra che siamo in un altro mondo.
Certo, perché qui questo è il mondo...
La condizione economica di partenza è completamente trascurata, se non reinserita in un percorso di riequilibrio attraverso dei meccanismi come può essere appunto l'assicurazione, eccetera. Ma che sia importante l'assicurazione a posteriori, che sia importante un certo tipo di riequilibrio di opportunità sul piano sociale, chi l'ha detto? È oggettivo o non è oggettivo questo? O è anch'esso frutto di una determinazione che nasce su un substrato di tipo economico?
Ma guardi, se posso rispondere a questo, noi non dobbiamo mai perdere di vista che il contesto nel quale opera o esamina Rawls è quello della liberal democrazia. Allora, dove i principi fondamentali sono la libertà e l'eguaglianza è un fine da perseguire. Quindi se non c'è la libertà, se non c'è il contesto di liberal democrazia, perché questo, per questo vi, io dico che per comprendere anche la parte prima, diciamo, dell'opera di Rawls, è necessario leggere qualche cosa della seconda, insomma, e tenere presente, perché lui si corregge e altri lo criticano, altri appoggiano delle cose, però bisogna tenere presente il contesto, non si può estendere ipso facto, diciamo, il contesto di una liberal democrazia a tutto, alla globalità del mondo intero, del pianeta. Insomma, perché? Perché non sono contesti uguali, e la giustizia che si può ottenere o che si può teoricamente ipotizzare in un contesto di liberal democrazia non è certamente teorizzabile, applicabile o neanche in prospettiva in contesti che di democrazia non c'è, di libertà soprattutto non c'è espressione, non c'è possibilità. Ecco, solo in questo, tenendo presente il contesto, contestualizzando anche la teoria di Rawls, che poi sia auspicabile, come fa lui nelle opere successive, che dice: sì, ma ci sono persone non liberali, però sono leali alla cosa pubblica, sono disposti a discutere, sono disposti a non usare la violenza, la sopraffazione, allora questi sono utili alla democrazia e sono anche da mettere nel contesto di una operazione, di una teoria, nel prospettare una teoria della giustizia. Altri no, ma se altri li escludi, la teoria, diciamo, non è più universale, se vogliamo, sì. No? È sempre, dobbiamo tenere presente che Rawls è molto importante, ma è importante per, appunto, per l'auspicabile mondo di democrazia o di contesto liberale.
Va bene. Qualche altra osservazione su queste tematiche? Qualche sottolineatura? Magari ci vengono in mente dopo, no? Stavo facendo. Però do la parola adesso ad Alberto Mazzicardo, che ci introdurrà alla lettura di qualche pagina di Leo Strauss.
Sì, prima di cominciare volevo fare una piccola osservazione su quanto è stato detto finora, ricordando che le idee di Rawls, per quanto siano discutibili, sono state comunque adottate nelle relazioni internazionali, sono dominanti oggi. E qui anche i paesi vengono valutati sulla base dei criteri della loro democraticità, e gli stati, così, gli stati canaglia sono quelli che sono esclusi sulla base proprio di considerazioni
di Rose.
Che riguarda, sì, di Rose, o comunque di quella cultura, questa concezione che, sì, che è riconducibile direttamente o indirettamente a Rose. Quindi si tratta di prendere sul serio queste cose e di esaminarle a fondo. Ecco, io vi parlerò di Leo Strauss, anzi soltanto di una delle lezioni che ha tenuto, che Leo Strauss ha tenuto in, a Gerusalemme tra la fine del 54 e l'inizio del 55, e che sono state raccolte in un breve saggio, ma molto denso, molto complesso, che sostanzialmente sintetizza, complesso anche per questo, perché sintetizza in modo, io credo, abbastanza efficace, quello che è il pensiero complessivo di questo autore. Sostanzialmente, seppure indirettamente, seppure spesso per allusioni, egli tocca e affronta tutte le questioni che nel corso della sua ricerca, della sua produzione, ha sviluppato. La domanda, il titolo del saggio, è che cos'è la filosofia politica? E tutta la trattazione sviluppa proprio questo tema, cercando di dare una risposta, comunque di prospettare delle linee di ricerca su questo argomento. La tesi iniziale, il saggio si divide in tre parti. Una parte in cui Strauss si chiede in che condizione è, che cos'è la filosofia politica e in che condizione si trova oggi. Nella seconda parte tratta della risposta degli antichi. Nella terza parte della risposta dei moderni. Io, per ragioni di tempo, dovrò essere molto sintetico, anche se veramente le questioni sono molte questioni e anche molto avvincenti, che si collegano, si connettono in qualche modo anche con quello che abbiamo discusso poco fa. La tesi di Strauss, è che, la dice subito, nella prima parte, cioè dice cos'è la filosofia politica oggi, sua risposta è: la filosofia politica oggi è moribonda o è morta, in stato di putrefazione, dice, o proprio morta, non scomparsa. Dice, una volta, ecco, no, le ragioni per le quali siamo arrivati a questo punto, che la filosofia politica è morta, sono riconducibili sostanzialmente ad una, e cioè che la filosofia politica è stata soppiantata dalle scienze politiche, dalla scienza politica e dalla storia. Strauss dice che le grandi potenze della modernità di oggi sono appunto la scienza e la storia. La scienza la scienza positivistica, cioè la scienza che ha come suo approccio la separazione tra valori e fatti. Siccome la filosofia politica è la ricerca sulla società buona, sul cittadino buono e sulla vita buona e sulla società buona, è chiaro che ciò che è oggetto della sua indagine è un valore. La separazione del valore dei valori dei fatti comporta la cancellazione, la fine di questa disciplina, che invece è stata molto praticata nel mondo antico. E infatti poi il rapporto e la discussione sulla questione dello stato attuale della filosofia politica assume la sua precisa rilevanza in relazione alla floridezza invece in contrasto a quanto invece avveniva nel mondo antico, quando, dice Strauss, i filosofi si rapportavano al problema della che cos'è la società buona, non come distaccati osservatori, come esperti, come scienziati, ma come direttamente come cittadini e come statisti. Questa è la differenza profonda che la nostra scienza, la nostra filosofia della politica nell'età moderna nasce come riflessa, nasce come seconda battuta, sulla base di un distacco in qualche modo dovuto al fatto che noi guardiamo ai problemi della politica, ai problemi della società attraverso, magari per distinguerci, magari per criticare, ma attraverso gli occhi, prima di tutto attraverso gli occhi, non immediatamente, ma attraverso gli occhi degli antichi. Abbiamo questo retaggio alle spalle, questa eredità pesante, grandiosa, ma molto, molto, molto impegnativa e molto pesante alle spalle, che ci impedisce di avere un rapporto diretto e spontaneo come avevano gli antichi. Del resto, ricorda Strauss, citando Winckelmann, è stato detto da Winckelmann appunto che gli antichi, la caratteristica del classico è il suo modo fresco, spontaneo, immediato e vigoroso di affrontare i problemi, a differenza del nostro modo che è molto, sempre molto riflessivo, molto, molto mediato, no? Ecco. La ragione, appunto, dicevo, per cui la filosofia politica sta morendo, è morta, sta appunto nel fatto che le vengono applicate sempre di più le pratiche nell'ambito della politica, dello studio della politica, della scienza. E poi che la stessa scienza politica si suddivide, diciamo, come un verme, dice, no? Che viene fatto a pezzi e che continua a vivere in ogni sua parte, in suddivisioni sottostanti, cioè in economia, psicologia sociale, eccetera, no? Questi sono settori disciplinari che si sono specializzati e sociologia e altre cose. Quindi viene a mancare quell'approccio immediato e complessivo che essenzialmente caratterizza la filosofia politica, perché la filosofia politica è a tutti gli effetti filosofia, e la filosofia, come sapete, è un modo integrale di affrontare, è un modo, diciamo, complessivo di affrontare i problemi, a differenza della scienza che invece riduce, seleziona un aspetto della realtà e su quello approfondisce. La filosofia è un approccio complessivo di affrontare i problemi. E quindi questa è la ragione per la quale la filosofia politica è in crisi, è che appunto le pratiche scientifiche, le pratiche settorializzanti, riduzionistiche della scienza si sono impossessate di questo ambito della filosofia. Dice Strauss che appunto la filosofia politica è a tutti gli effetti una parte della filosofia. Ecco, c'è una polemica che Strauss sotterraneamente, ma a volte anche direttamente, rivolge nei confronti proprio dei sostenitori di questa concezione che distingue, che praticamente associa la ricerca della filosofia politica a quella della scienza politica. Ma in particolare la sua polemica è rivolta nei confronti di Durkheim e di Weber. E qui, cioè, l'anno scorso ho fatto una relazione su Weber, e questa volta è un po' anche un controcanto rispetto alle posizioni di Weber, no? che l'anno scorso illustravo. E quello che dice riguardo alla posizione di sostanziale, dico in breve, la critica che Strauss rivolge a questi positivisti, alla scienza positivista, è che la separazione, in poche parole, tra valori e fatti è una separazione assolutamente astratta, impossibile da mantenere. Non si può capire il pensiero o l'azione o l'opera, dice Strauss, senza valutarla. Cioè, capire veramente vuol dire valutare. non è possibile considerare il fatto in sé senza definirlo in rapporto a se stessi. Questo è conoscere davvero. Quindi la conseguenza di questo approccio fa sì che ci siano scienziati o pensatori, politici che si riferiscono a queste posizioni, che dicono di praticare questo approccio, cioè questo distacco, insomma, mantenendo distacco tra valori e fatti, ma in realtà non lo fanno, oppure lo fanno indebitamente, lo fanno oppure ipocritamente, insomma. Cioè, quindi secondo lui questa impostazione favorisce l'ipocrisia e favorisce il conformismo, perché è una posizione artificiosa e sostanzialmente quando si arriva a dire, no, per esempio, che anche la verità che sarebbe il valore supremo della scienza, e anche questo non può essere affermato come valore, ma deve essere considerato come una mia opinione, beh, si arriva al punto allora che ognuno, cioè che anche lo scienziato, il ricercatore, non dichiarando di non avere nessun valore certo a cui fa riferimento, è uno che può, per la sua utilità, bassa utilità, fare qualsiasi cosa, cioè non c'è alcuna garanzia, non abbiamo alcuna garanzia della correttezza anche dell'approccio scientifico, se non si considera la scienza e la verità che la scienza persegue come un valore. E quindi poi dice la conseguenza dell'approccio scientifico, la conseguenza più inevitabile è la caduta nello storicismo, quindi nel relativismo. Perché? Perché l'approccio, diciamo, scientifico fa sì che lo stesso approccio scientifico debba relativizzare se stesso, riferirsi al proprio tempo, no? E quindi praticamente anche la scienza stessa viene divorata da questo scrupolo, da questo distacco tra valori, artificioso distacco tra valori e fatti, e quindi poi trionfa il relativismo assoluto. E qui Strauss fa un riferimento al grande storicista, dice, del Novecento, cioè Heidegger, che sulla base di questo assunto ha giustificato anche e ha accettato anche l'ascesa del nazismo, considerandola come diciamo un momento del destino dell'essere, come una manifestazione del destino dell'essere. Quindi queste sono le critiche che Strauss rivolge nei confronti di coloro che indirettamente o direttamente hanno distrutto la filosofia politica. Lui riconosce che ci siano questioni sulle quali non ci si può mettere d'accordo, però dice un conto è non mettersi da, cioè non distinguere tra due, non poter distinguere tra due vette entrambi coperte dalle nuvole. È un conto è non distinguere tra una vetta coperta, pur coperta dalle nuvole, e una tana, è una protuberanza della tana, della talpa, insomma. Cioè, poi ci sono alcune cose sulle quali possiamo anche valutare, non è che non possiamo valutare niente. Su alcune cose, forse, sui principi ultimi sarà difficile, anche se dice non è mai stato dimostrato che non si possa fare, su alcune cose è abbastanza ovvio, è abbastanza evidente che possiamo arrivare ad un accordo comune. Ecco, e poi nella seconda parte Strauss descrive l'approccio dei classici alla filosofia politica, e in particolare richiama questa diversa, che dicevo prima, no? lo voglio sottolineare, questo diverso modo di affrontare i problemi astratto che noi abbiamo. Invece anche nel linguaggio gli antichi erano molto più concreti. Per esempio, invece che parlare del problema del tu, parlano del problema del tu. Il tu si dà nel dialogo diretto, no? Noi parliamo del tu, il problema dell'amicizia. Gli antichi lo chiamano amicizia, questo problema, che noi estraendo il tu dal dialogo diretto, dal linguaggio diretto, poniamo come diciamo concetto. Ecco, nella definizione nella descrizione dell'approccio degli antichi, Strauss, anche perché su questo ha lavorato in altre occasioni, assume il riferimento, come riferimento le leggi di Platone. L'ultimo, come sapete, l'ultimo grande dialogo politico e l'ultimo dialogo proprio di Platone. I protagonisti sono tre, questo dialogo, sono un cretese, tutti e tre anziani, un cretese, uno spartano e uno straniero ateniese, che, dice Strauss, Aristotele, quando fa riferimento alle leggi, dà per scontato che sia Socrate. Ma noi sappiamo che Socrate è stato giustiziato, no? È morto da Atene, in seguito alla condanna che ha subito per impietà e per corruzione della gioventù. Ecco. Ma qui Strauss dice, Platone in questo caso considera la possibilità che Socrate abbia deciso di andare in esilio. Cioè di non... perché osserva, secondo me giustamente, Strauss, Socrate nelle sue motivazioni, negli argomenti che porta per non andarsene, c'è anche questo argomento della sua età. Ha 70 anni. Ormai ha vissuto la sua vita. Ma dice Strauss, si chiede, ma se avesse avuto 30-40 anni cosa avrebbe fatto? E Platone, quindi, e Aristotele anche dà supporto a questa interpretazione, dà per scontato che Socrate, invece che morire ad Atene, abbia deciso di andare a Creta. Il dialogo, se devo sintetizzare perché sennò il tempo non basta, il dialogo comincia con l'affermazione da parte dello straniero ateniese di voler assumere le leggi migliori, che sono quelle di Creta, perché sono le più antiche. Ma in realtà, non vi faccio tutta la storia perché appunto non c'è tempo. Alla fine, invece, la verità è che è lo straniero ateniese che vuole portare le leggi di Atene, no? a Creta, perché non le più leggi più antiche sono le più giuste, le più efficaci, ma quelle che sono appunto state costruite, che sono state reperite attraverso il logos, attraverso la filosofia. Ecco. Ci sono due, voglio ricordare questa interpretazione che dà Strauss sui primi due libri delle leggi di Platone, perché anche a me mi ha colpito sempre questo fatto che Platone all'inizio, nel dialogo che i tre conducono, mettono in primo piano, ben presto si emerge il problema del bere vino e dei banchetti, perché questa è la critica che viene rivolta dallo spartano all'ateniese, no? Perché prima era stata criticata la pratica dell'omosessualità a Sparta, e allora l'altro per reagire dice, ma voi vi ubriacate, voi fate i banchetti. Allora c'è tutta la perorazione che sembra un po' fuori luogo e di cui Strauss dà un'interpretazione molto interessante, che riesce bene a spiegare, diciamo, nell'economia complessiva dell'opera, la ragione per la quale Platone, almeno per spiegare, dà una spiegazione plausibile e interessante. Questa spiegazione consiste in questo, cioè la tesi dell'ateniese è che bere vino e a partecipare ai banchetti abitua alla moderazione. Sembra una tesi sconclusionata, una tesi un po' paradossale, no? Come nel bere vino. Ma Strauss dà un'interpretazione molto acuta e dice la moderazione a cui l'ateniese, cioè Socrate, insomma, se abbiamo accettato quest'idea, la moderazione a cui l'ateniese fa riferimento non è quella, diciamo, nel bere, ma è quella che, ricordando il bere, i banchetti, i momenti di debolezza, i momenti, diciamo, di convivialità in cui ciascuno di noi si lascia andare, la moderazione, che il senso di moderazione, che questi ricordi, questi riferimenti possono avere nei confronti del pensiero. La moderazione, quindi, che viene perseguita non è quella nel bere, ma è quella nel pensare. Perché nel pensare? Perché, dice Strauss, il pensare è tutt'altro che moderato. Il pensare è radicale, è estremo. E quindi un esercizio di moderazione, specialmente, diciamo, con riferimenti a episodi, a momenti della vita in cui ci si rilassa, ci si lascia andare, in cui ciascuno ha commesso qualche debolezza, insomma, ricordando un po', anche se ne vergogna magari, ma in qualche modo riconosce i suoi limiti, questo aiuta a rendere malleabile il pensiero e a renderlo più, come dire, in grado, più capace di aderire, di non partire per le tangenti delle grandi astrazioni, ma di mantenersi, come dire, più collegato alla realtà della vita. Con tutta questa digressione, serve a Strauss a dire che in realtà lo scopo della filosofia politica non è quello di fare grandi astrazioni, ma è quello di pensare il regime. Il regime è l'insieme, questo è il fine della filosofia politica, il regime, cioè le leggi, i costumi, le relazioni sociali, eccetera, che fanno sì che una società sia una società buona, una comunità sia una comunità buona. E altra osservazione molto rilevante, che adesso vi leggo perché la trovo molto efficace e anche il cuore del contrasto, anche con Weber, è questa. L'attuazione del regime migliore dipende dalla coincidenza di cose che hanno una naturale tendenza ad allontanarsi l'una dall'altra. Cioè, dice Strauss, il regime buono è quello che tiene insieme tendenze divaricanti. E qui è molto chiaro il riferimento al politeismo etico di Weber. Voi ricorderete che Weber parla proprio, no? Dice che non è possibile che dopo un millennio di sforzo di tenere insieme nel cristianesimo le varie etiche particolari, l'etica del cittadino, l'etica del mercante, l'etica dell'uomo politico, sono etiche, no, l'etica dello scienziato. Ecco, dopo uno sforzo millenario di tenere insieme queste tendenze, queste diverse etiche in una sola etica, attuato dal cristianesimo, noi oggi, dice Weber, dobbiamo riconoscere che gli antichi dei sono tornati, che c'è, no, che ciascuno ha il suo. E come nel mondo antico gli dei lottavano tra di loro, noi abbiamo un politeismo etico in cui diverse etiche possono confliggere tra di loro. Ma questo. E quindi dice, il buon regime non è quello che accetta questo politeismo etico, ma è quello che lo combatte e cerca di ricondurre, di governare questa divaricazione e di ricondurre il più possibile ad unità. Poi la mancanza di, il fatto che il regime migliore non esista, deriva dal fatto che l'uomo è un essere ambiguo, e cioè si trova tra bruti e dei, riprendendo quindi la vecchia concezione umanistica, pensate a Pico della Mirandola, no? E c'è questa ambiguità per cui noi possiamo tendere al meglio o andare verso il peggio. E anche definire qual è il buon cittadino è molto problematico, perché se noi diciamo che il buon cittadino, come dice anche Aristotele nella Costituzione di Atene, il buon cittadino è il buon patriota, ma non lo dice però Aristotele nella politica, lo dice solo nella Costituzione di Atene, il buon patriota, allora il buon cittadino è il buon nazista sotto Hitler. Ma dice Strauss, il buon cittadino della Germania di Hitler sarebbe un cattivo cittadino in qualsiasi altro luogo. Quindi chiaramente non basta identificare il cittadino col patriota, bisogna anche dire che il buon cittadino trascende il patriota e che l'uomo buono coincide col buon cittadino soltanto nel regime migliore. Soltanto nel caso in cui il cittadino migliore e il regime migliore sia effettivamente applicato. Solo in quel caso abbiamo un'identificazione, altrimenti c'è una dialettica, c'è una divaricazione tra il buon cittadino e e l'uomo buono. La democrazia. Dice, la democrazia è il regime migliore soltanto nel caso in cui il fine della società sia la libertà. In quel caso è il regime migliore. Perché la libertà però è libertà di fare il bene come di fare il male. C'è un'ambiguità di fondo, la democrazia è ambigua, non risolve. La democrazia... questo qui Strauss fa a questo punto fa una distinzione molto importante, direi proprio fondamentale, che poi influisce su tutto il suo pensiero, questa: secondo lui gli antichi perseguono la virtù, i moderni perseguono la libertà. Questa è la grande differenza tra antichi e moderni: virtù e libertà. E appunto la libertà è ambigua, perché libertà di fare il bene è come di fare il male. La democrazia però richiederebbe che tutti fossero educati, tutti fossero consapevoli, ma questo non è. Nell'antichità appunto si preferiva il regime aristocratico o quello misto, in quanto si riteneva che i più non avessero, per ragioni diciamo di penuria, di mancanza di ricchezza, non avessero la possibilità di disporre di quella scuola, di quel tempo libero che è necessario per darsi una buona educazione. Allora, appunto, questo giustificava, cioè c'è una minoranza di ricchi e una maggioranza di poveri, dice Aristotele sempre, solo i ricchi possono disporre delle risorse e del tempo per dedicarsi alla loro piena educazione. I poveri, gli indigenti, quelli delle classi inferiori, non lo possono fare, quindi sono ineducati. Perciò, dice Strauss, la democrazia è il regime degli ineducati, dei non educati. Ed è l'età moderna, i moderni hanno cercato di rispondere a questo, di dare una risposta a questo problema, sostenendo, nella modernità, che il problema dell'abbondanza sarà risolto attraverso la tecnica. No? Cioè, anche Marx dice, gli antichi avevano proprio un'incapacità, impossibilità strutturale per dare lo sviluppo delle loro forze produttive, non potevano essere che società aristocratica, perché non c'erano risorse. Oggi, dice Marx, noi abbiamo la possibilità invece, attraverso lo sviluppo della tecnica indotto dal capitalismo e appunto le crisi capitalistiche, dice Marx, sono sempre crisi di sovrabbondanza, di sovrapproduzione, non di penuria. Cioè si va in crisi perché si produce troppo, non perché si produce troppo poco. Quindi questa condizione in cui noi oggi viviamo ci permetterà di creare la situazione nella quale potremo tutti avere il tempo libero per il tempo libero e le risorse per avere una buona educazione. E allora la democrazia sarà compiuta in quanto regime di educati, di tutti educati. Ma, dice Strauss, la democrazia non ha ancora trovato una risposta, una soluzione al problema dell'educazione. E questo è assolutamente vero. La democrazia non ha ancora il populismo, lo sviluppo dei vari populismi, che cosa dimostra? Che si approfitta da parte di demagoghi o di profittatori di vario genere dell'ignoranza dei più per strumentalizzare la loro buona fede e guidarli verso esiti che sono contrari a quelli dell'interesse comune e sono invece a favore dei loro gruppi. Questo è assolutamente vero e qui secondo me è il punto critico sul quale bisognerebbe riflettere. Cioè, la democrazia non è riuscita ancora a risolvere il problema dell'educazione universale. La democrazia poi, dice Strauss, portando un altro elemento secondo me molto, molto suggestivo, molto interessante su cui riflettere, non ha ancora risolto il problema del conformismo. Cioè noi ci siamo abituati, in qualche modo corazzati, preparati all'oppressione verticale, dall'alto. No? Noi non accettiamo di essere governati in modo autoritario, ci ribelliamo all'autoritarismo, ci ribelliamo al comando imperativo. Ma non siamo ancora abbastanza, no, neanche consapevoli del fatto che c'è un'altra schiavitù, che non è solo quella del padrone, ma è quella orizzontale del conformismo. E su questo piano siamo molto meno ferrati, meno preparati. Ecco che i rischi, quindi, della modernità non sono tanto di restaurazione di regimi gerarchici, ma di affermazione di regimi paritari che sono però totalmente oppressivi, che poi producono il totalitarismo, perché poi anche l'emergere del capo carismatico eccetera è un effetto del conformismo, non è l'affermazione, diciamo, del capo di tipo tradizionale, il capo militare, è un'altra cosa. Adesso non voglio uscire troppo. Quanto ho?
10 minuti,
e quindi devo stringere. Allora, Strauss indica quella che è la sua soluzione, che è una soluzione elitistica, aristocratica, e dice che l'unico modo per ovviare al pericolo della massificazione, per il fatto poi che la democrazia, anche quando educa, educa alle virtù sociali, che sono naturalmente importanti, le virtù di socializzazione, le virtù di relazione, no? Ma sono importanti, ma non sono le uniche, perché un individuo dovrebbe imparare anche a sviluppare virtù in solitudine, le virtù, quelle, diciamo, in cui il suo carattere, le sue indole, le sue qualità emergono, liberamente, per cui egli, sapendo star solo, potrà, come dico io, se uno sa star solo, sa stare anche in compagnia. Se uno non sa star solo, non sa stare neanche in compagnia. Quindi, ecco, cioè, l'importante è mantenere l'equilibrio tra questi due aspetti, le virtù, diciamo, solitarie, tra virgolette, e le virtù sociali, devono essere equilibrate. Poi, anche altra obiezione che Strauss respinge dei moderni nei confronti degli antichi, la prima era appunto, ma la prima obiezione che viene comunemente fatta alla filosofia politica antica è che è una filosofia politica non democratica, aristocratica. La seconda obiezione è che si tratta di una filosofia politica legata a una cosmologia antiquata. Ma, dice Strauss, e giustamente secondo me, non c'è nessun nesso tra la cosmologia e la posizione politica di Socrate, per esempio, il quale proprio dall'apprendimento delle filosofie della natura si distacca, no, per dedicarsi al conosci te stesso. Quindi non è assolutamente vero che la concezione antica è legata a una certa cosmologia, e quindi venendo meno quella cosmologia viene meno anche la concezione. Non è assolutamente così. Perché, dice, certamente è vero che se la politica richiede una conoscenza dell'anima umana, l'anima umana è ciò che è più vicina, è la parte più vicina al tutto, che assomiglia di più al tutto. Ma, dice Strauss, non è il tutto. Il tutto è un'altra cosa rispetto all'anima. Quindi noi possiamo avere una conoscenza, diciamo così, abbastanza più approfondita dell'anima senza necessariamente dover avere anche una conoscenza approfondita del cosmo. Va bene, faccio velocemente la soluzione moderna. Allora, Strauss fa un'affermazione che è abbastanza, come dire, non dico ovvia, ma risaputa, anche se è importante ristabilirla, perché poi è da lì che si comincia a cogliere il filo dello successivo sviluppo del pensiero politico moderno. Cioè sostiene che il fondatore della filosofia politica moderna è Machiavelli. È Machiavelli. Il quale rovescia completamente il punto di vista degli antichi. Non pone la virtù come fine dello Stato. Non dice che gli uomini sono mossi, cioè che lo Stato deve avere come fine. Ma lo Stato non è fondato sulla virtù, ma come suo fondamento il male, cioè la sopraffazione, la violenza. La moralità ha come sua origine un atto di immoralità, e lo Stato viene fondato da uomini che non sono affatto animati da... Non sono i filosofi, non sono persone che dedite all'interesse generale, ma sono persone dedite al proprio interesse, anche se il proprio interesse a cui sono dedite non è un interesse banale, ma è un interesse che si avvicina a quello, diciamo, universale, perché sono animati dal desiderio di gloria. Quello che è il motore è desiderio di gloria, che è una specie, certo un'esigenza, quella della gloria è un'esigenza egoistica, un bisogno egoistico, ma è anche un bisogno altruistico, no? Nel senso che la gloria è ciò che io devo fare il bene degli altri per ricevere la gloria, per essere ammirato, per essere riconosciuto dagli altri. Quindi, dice Strauss, la gloria è una mescolanza di male e di bene, di egoismo e di altruismo. Quindi lo Stato si fonda sulla immoralità, su un atto costitutivamente immorale, una violenza. E la virtù è un effetto delle buone abitudini, perché dice Strauss, Machiavelli è convinto che gli uomini siano non dediti alla virtù, però siano esseri particolarmente malleabili. Cioè disposti ad acquisire buone abitudini, attraverso la costrizione però. Possono essere costretti ad acquisire buone abitudini fino al punto che una volta che le hanno acquisite le conservano naturalmente senza bisogno di ulteriori pressioni violente su di loro. Quindi L'educazione, Machiavelli crede molto quindi nell'educazione e ritiene che lo Stato possa svolgere questa funzione educatrice in modo, diciamo, consapevole, perché noi abbiamo l'esempio dei romani. Machiavelli considera la Repubblica Romana come il modello perfetto, no, di Stato. Dice, i romani ci sono arrivati naturalmente, spontaneamente. Noi, però, che abbiamo di fronte il loro, davanti il loro esempio, possiamo fare qualcosa di più. Possiamo creare lo Stato perfetto consapevolmente, non per ragioni così spontanee come hanno fatto i romani. Noi possiamo farlo direttamente attraverso la nostra coscienza. E quali sono gli strumenti, diciamo, per diffondere questo nuovo pensiero? Machiavelli parla di due tipi di profeti, profeti armati e profeti disarmati. Ma i profeti disarmati, dice, ruinano sempre, no? Cioè falliscono. Ma egli stesso è un profeta disarmato. Ma è un profeta disarmato di un tipo molto particolare. Un profeta disarmato che, come Gesù, si può dire che Gesù abbia perso. Difficile dire che Gesù abbia perso. Sì, cioè, lo dice Dostoevskij, lo dice il grande inquisitore, ma insomma è un altro ambito. Ma insomma, comunque, quantomeno per la diffusione delle sue idee, Gesù ha vinto grazie alla propaganda, e così vuole fare Machiavelli vuole vincere attraverso la propaganda che, ed è convinto che prima o poi il cristianesimo dovrà cadere e che ci sarà un altro sistema, sorgerà un'altra società su base molto più concrete, più realistiche, che non avrà come fine l'utopia, ma saprà valorizzare, diciamo così, la società stessa sulla base delle passioni più nobili, come quella della gloria e del potere da parte dei soggetti particolarmente dotati, che possono svolgere la funzione di principe. Ma questa La posizione di Machiavelli risulta, come sapete, risulta ripugnante in tutta Europa. Machiavelli viene associato anche al diavolo, addirittura si dice che è il diavolo stesso, no? Qualcuno ha scritto che le cose scritte di Machiavelli sono scritte direttamente dal diavolo. E bisognava rendere più accettabile il pensiero di Machiavelli e quindi qui vediamo Hobbes che rovescia il punto di vista di Machiavelli, non lo vede più dal punto di vista del principe, ma lo vede dal punto di vista del cittadino. Infatti scrive un'opera intitolata De Cive. Però Hobbes, come dire, modifica, identifica il motore della costruzione dello Stato non nel desiderio di gloria di pochi personaggi eccezionali, ma, e questo è un cambiamento molto, molto importante, profondo, ma nella paura, la paura di più. Dice, non i pochi eroi incestuosi e fratricidi, ma dei nudi, tremanti, poveri diavoli fondarono la civiltà. La civiltà è fondata dalla comune paura, non dalla passione di gloria di alcuni. Questo è il cardine dell'insegnamento di Hobbes. Cioè Hobbes scopre il potere, definisce il potere. Il potere, dico io, in modo essenziale, è un vuoto centrale lasciato dalla paura dei più. È un vuoto. C'è uno spazio vuoto che i più ritraendosi lasciano e che qualcuno occupa, e quindi è chiaro che chi occupa la posizione del potere è solo. Locke ammorbidisce ulteriormente le posizioni di Hobbes, identificando non nella paura, che è troppo paurosa, la, la, il principio fondativo della civiltà, ma su un egoismo dolce, che non è quello che distrugge l'altro, ma è quello che, insomma, in qualche modo mira all'arricchimento, cioè la proprietà. In questo modo il principio machiavellico o machiavelliano per cui la società nasce da un atto di violenza, di immoralità, viene addolcito e reso civilmente presentabile nella forma del mercantilismo, del rapporto commerciale, mercantile, dell'interesse, del diritto di proprietà, per cui dice Strauss, l'economicismo è il machiavellismo diventato adulto. L'economicismo è il machiavellismo diventato adulto, cioè è reso socialmente presentabile in società, mentre Machiavelli resta sempre un bandito, resta sempre un reietto, no? Condannato ovunque, quanto ovviamente ammirato e praticato in privato. Pensate all'anti-Machiavelli di Federico II, in Prussia, no? Federico il Grande. Lui, machiavellico, devo stringere. Sì. Allora, qui finisce la prima, quella che Strauss chiama la prima, anche qui finisce la prima ondata quella che Strauss chiama la prima ondata della modernità, cioè con l'economicismo, il machiavellismo adulto. C'è un'altra seconda ondata rappresentata da Rousseau, dal romanticismo, per il quale il punto di riferimento non è un perseguimento egoistico della proprietà come per Locke, ma è un ritorno, il principio a cui si ispira è il ritorno alla situazione di natura, alla natura. La società giusta, dirà Rousseau, è quella più vicina alla natura. Quindi si tratterà di ristabilire non un fine, ma è come se ci fosse un ritorno indietro, non verso un fine posto in avanti, ma verso un inizio, un'origine da riscoprire, a cui ritornare. Quindi questa terza ondata, la seconda ondata, viene poi di Rousseau, iniziata da Rousseau, viene ripresa dall'idealismo tedesco, ma, dice Strauss, non nel senso che venga sollevato, si liberi dal machiavellismo di fondo, perché anche nella filosofia dell'idealismo hegeliano, per esempio, il bene si afferma nella storia attraverso gli tanti egoismi, attraverso l'astuzia della ragione, no? La levatrice, diciamo, del progresso non è un principio di bene, ma sono i tanti egoismi personali, privati, che vengono a fondersi e a produrre qualcosa che nessuno aveva immaginato, cioè l'astuzia della ragione che si realizza. E quindi Hegel appartiene, anche Hegel si colloca nell'ambito non platonico, ma nell'ambito machiavellico. La terza ondata è quella che di Nietzsche, quella per cui si torna all'individuo, si torna all'antinomia individuo-società, si scopre appunto questo aspetto problematico, drammatico, che non è solo quello della schiavitù verticale, ma anche quello della schiavitù orizzontale, no? E però Nietzsche ha questo... Nietzsche parla agli individui e non parla, dice Strauss, alla società, per cui non crea dottrina politica, anzi le sue posizioni possono essere utilizzate politicamente in modo assolutamente al di fuori del contesto, come sapete dal nazismo in particolare, ma in un ambito che è assolutamente al di fuori delle intenzioni di Nietzsche stesso. E quindi la conclusione è abbastanza sconsolata, Dice il pensiero moderno, vi leggo quest'ultimo passo, il pensiero moderno raggiunge il suo culmine nel più radicale storicismo, quello che avevamo detto all'inizio, no? Cioè lo scientismo poi porta allo storicismo, quindi al relativismo, cioè nel condannare esplicitamente all'oblio la nozione di eternità. Ecco, noi abbiamo cassato, abbiamo messo al bando la nozione di eternità. E infatti questo è il prezzo, dice Strauss, che deve pagare per tentare di essere sovrana in modo assoluto, per diventare il padrone, il signore della natura, per vincere la fortuna. Cioè noi per dominare la natura, per dominare, padroneggiare la realtà, dobbiamo rinunciare al concetto all'idea di eternità. E questo naturalmente, con questo Strauss non è d'accordo, lui vorrebbe ristabilire diciamo l'aristocrazia dei più adeguati, che secondo quanto dice lui stesso devono ricevere un'educazione regale, quindi propone un ritorno all'aristocrazia come soluzione a questo pericolo dell'assoluto inaridimento in cui andiamo incontro, proprio per portare a fondo questo progetto di dominio della realtà. Ringrazio.
Consistente anche questo secondo intervento, ci permettiamo qualche domanda, vi apro subito il dibattito perché ovviamente avrete capito che si tratta di un percorso estremamente complesso, perché c'è una vicenda che è stata riletta dal punto di vista e dagli occhi di Strauss dell'evoluzione della concezione della politica fino a oggi, ma anche con una serie di categorie, quali quelle appunto dell'aristocrazia e poi del confronto e della lotta laterale e non solo verticale, no? che attraversano tutta l'analisi di Strauss. Qualche domanda di chiarimento da parte vostra? Prego.
Più una suggestione che forse una domanda. Sono due posizioni che sembrano antitetiche. L'una che cerca il valore e propone una filosofia politica imperniata su un valore forte. L'altra che rinuncia al valore perché di fatto dobbiamo costruire una società multiculturale, quindi anche assiologicamente neutra in questo caso, e quindi si punta sull'essenziale. Però la mia domanda è questa. Non è che entrambi concepiscono il valore come un possesso. Rawls come la conseguenza di una condizione economica, quindi bisogna eliminarla perché altrimenti influenzerebbe la nostra visione. E invece Strauss come qualcosa di oggettivo, esiste il bene, non è, e quindi il nostro compito è cercarlo. Pensavo a questo riferendomi anche alla situazione moderna, attuale, in cui i temi etici sono spesso fonte di grossi problemi nella nostra politica, soprattutto italiana. E forse però questi valori vengono assunti con una concezione sostanzialistica e non come frutto di una elaborazione condivisa, con logos, come diceva, attraverso il logos, come diceva Platone.
Alberto, tu dici?
Ma io credo che Strauss giustamente proponga questo problema del valore che è stato così tenuto come pericoloso, no? Rifiutato da tutta la scienza moderna. In realtà anch'io credo che sia molto difficile, visto che noi viviamo e siamo coinvolti in quanto in quello che viviamo, difficile mantenere separazione. Io sono d'accordo con Strauss quando dice che è artificiosa questa differenza, insomma. Questo non vuol dire che uno debba poi, imbrogliare le carte per far passare le sue... È evidente che no, non è così, perché questo vorrebbe dire che ci si inganna a se stessi, perché appunto bisogna stare molto attenti, soprattutto a non ingannare se stessi, perché se io poi riesco ad ottenere dei risultati attraverso delle procedure che sono truffaldine, beh, alla fine il truffato sono io, insomma, alla fine posso anche, ma di fondo, di fronte a me stesso, quando gli altri smettono di applaudirmi per quello che ho fatto, insomma, se ho un po' di coscienza, non è che la cosa, ovviamente. Però direi che sì, il nostro problema è quello il nostro problema è sostanzialmente quello di che non possiamo affidarci agli automatismi della tecnica. La tecnica di per sé non porta all'educazione. Anche qui ha ragione Strauss. Dobbiamo riproporre in modo responsabile, quindi assolutamente impegnato, non a metà, no? come fa lo scienziato distaccato. Impegnarci completamente in questa ricerca, perché solamente nell'impegno totale, onesto e responsabile, e nella dialettica, appunto nella ricerca comune, possiamo ristabilire quell'apertura del futuro. Perché poi non avere riferimenti di valore vuol dire non avere futuro, non avere tensione verso il futuro. Cioè automatizzare tutto, tradurre tutto nella procedura del metodo, no? E non che esclude ogni decisione, esclude ogni momento, diciamo, di impegno. Sì, quindi direi che da questo punto di vista, sì, il nostro problema è quello di riprendere questa ricerca in comune, anche dei valori, di riferimenti a concetti come l'eterno, cioè vedere in che modo si possano coniugare con il nostro tempo, in che modo possano essere congiunti alle nostre esigenze, perché non dobbiamo aver paura delle parole, no? Parole tipo assoluto, eterno, non dobbiamo paura delle parole. Non vuol dire essere bigotti, cioè vuol dire che dobbiamo fare i conti con tutto ciò che noi abbiamo, che secondo il principio umanistico del mi umani alieno un punto, cioè non escludo nulla di quello che è umano, tutto quello che è umano mi riguarda direttamente, quindi tutto, a tutto io mi riferisco con grande impegno, con totale onestà. Questo direi che è l'unico modo. Cioè io adesso non credo che si debba pensare ad una nuova aristocrazia, anche se forse si può pensare, ma non si deve mai teorizzare, cioè, perché poi rimane, io sempre quando mi sono avvicinato a Strauss anche in altre opere, mi sono chiesto, ma chi è che decide chi sono i migliori stessi? Cioè, è rischioso questo discorso qua. Quindi voglio dire, noi non possiamo, la realtà è che un'aristocrazia guida gli uomini, ma un'aristocrazia che non può mai dirsi tale, ma non per ipocrisia, perché non è mai sicura di esserlo. Non possiamo mai essere sicuri di essere migliori. Questo è l'elemento critico di fondo che io rivolgo, non qui in questo mirabile saggio, perché è molto sintetico, e poi naturalmente io ho dovuto tagliare, ma ci sono una serie di problemi che mi piacerebbe approfondire, ma la critica di fondo che rivolgo a Strauss è questa: chi decide chi sono i migliori? Mi viene in mente il gioco del poker, no? Mi pare che nel gioco del poker non si è mai sicuri di vincere. Ecco, così deve essere. I migliori non sono più migliori quando sono sicuri di esserlo. Perché nell'essere migliori ci deve essere il dubbio di esserlo. Ecco, direi così.
Ancora qualche altra domanda? Se ce l'abbiamo.
Io, così vado a ruota libera, il tema dell'aristocrazia è affascinante, però a me affascina molto, anche adesso si parla molto di società civile, fin dei conti, e si dice che devono nascere dal basso per i nuovi protagonismi politici, e questo secondo me è una riproposizione di un tema sempre un po' aristocratico, perché si crea, si spera che nella società civile possa nascere un riconoscimento spontaneo del migliore, di migliore, insomma. Penso che in certi luoghi, in certi momenti storici, forse questo avveniva in maniera naturale, non so, chi ha un po' di familiarità, non so, la storia romana che ultimamente la studiamo, e negli ambienti militari, ecco, il migliore che si distingueva in battaglia, dopo un po' veniva riconosciuto, veniva magari anche chiamato corpo imperiale, eccetera, eccetera. Quindi sono d'accordo con lei che è un meccanismo che non si può troppo organizzare, però forse ci si può interrogare quali siano i mezzi migliori per non ostacolarlo, o per non irrigidirlo attraverso selezioni meritocratiche, troppo, questo lo vedo in tanti settori.
No, io sono d'accordo su questo. E però naturalmente dobbiamo riconoscere che c'è sempre una drammaticità che non è eliminabile, non è eludibile, no? nella cosa, perché per quanto noi possiamo pensare di Platone pensava di poter governare anche il ricambio generazionale attraverso la scelta, no? L'osservazione dei giovani per cogliere tra di loro quelli che fossero i migliori. Ecco, noi non siamo così fiduciosi in questa possibilità e dobbiamo riconoscere che c'è una certa dose di casualità. Per esempio, io secondo me in Italia, per fare proprio riferimento all'attualità, in Italia c'è bisogno di un grande ricambio, c'era bisogno da diversi anni di un grande ricambio che non è stato gestito. E quindi adesso ci sono queste esplosioni spontanee che naturalmente sono più selvagge che se fossero state governate, no? Non per essere manipolate, ma proprio per essere guidate verso la loro maturazione. Certo, è sempre meglio che queste manifestazioni di spontaneità non divengano spontaneismo. Però nel caso in cui non ci siano strade aperte, no? Il vulcano, la lava del vulcano, come sapete, cerca una via qualsiasi alla fine, no? E quindi esplode, diventa esplosiva. Sarebbe meglio che questo non fosse, però...
dare valore alla coscienza dei singoli, che attraverso un singolo giudizio di valore poi si riuscirà a emergere dove convengono tutti, questo viene per...
Non so se si possa dare un singolo... Io credo che più che un giudizio di valore condiviso sia necessario definire delle procedure dialettiche corrette, che consentano alla dialettica, in fondo alla filosofia, no? Perché poi io sono convinto che la democrazia nasce dalla filosofia, cioè dal dialogo platonico, dal dialogo, insomma. La democrazia non è voto, elezione soltanto, la democrazia è dialogo. Prima di tutto, e soltanto in conseguenza poi elezione, scelta, no? Quindi direi che quello che possiamo fare noi è cercare di creare delle condizioni in cui il dialogo, la ricerca in comune, il confronto dei valori sia possibile in modo meno turbato e meno deformato possibile. Naturalmente sono argomenti vastissimi che sì, non possono essere trattati.
Mi permetto di sottolineare anche che lo stesso Platone ha i suoi problemi nel gestire un processo in direzione di quello che lui chiama il meglio, il bene, e quindi nel favorire la crescita verso l'individuazione degli individui più adatti al successo, e lo fa nella Repubblica, mentre i problemi dei nomoi, delle leggi, non sono gli stessi della Repubblica. Ha un altro approccio alla visione dello Stato nel dialogo della Repubblica, proprio perché non è lo stesso immaginare una prospettiva utopica e gestire in qualche modo, attraverso delle forme anche costituzionali, i vari Megillo, Linea, eccetera, che sono i protagonisti di queste tre ipotetiche costituzioni
migliori o a confronto, gestire questi, queste esperienze strategiche per decidere quale è la più adatta. Ecco, quindi c'è già negli antichi c'è la sensazione che la questione del meglio e del più efficace non siano sempre coincidenti. Credo che un'altra questione che va molto sottolineata è che proprio il concetto di aristocrazia qui torna in campo con un interesse nuovo, perché rappresenta il polo contrapposto al tema di una democrazia intesa in maniera solo formale e impoverita. Difatti l'obiettivo, se non ho capito male, è la buona democrazia che approfitta dell'educazione, cioè della scolè, e che proprio perché è buona democrazia finisce per essere la democrazia formale e possiede i tratti dell'aristocrazia. Cioè la buona democrazia è il momento in cui all'intero demos è consentito di essere aristos. Questo è l'obiettivo che sta sullo
Spinoza,
sfondo.
L'ideale di Spinoza.
Certo, è questo che sta sullo sfondo di questa strategia. Noi siamo abituati a delle figure così troppo formali del concetto di democrazia e di aristocrazia. L'aristocrazia finisce per essere legata ai pochi, quasi che oligos e aristos siano confinanti. No, l'obiettivo è quello di far sì che i molti siano aristoi, siano carichi dei valori e della virtù che sono le porte del termine.
Sì, aggiungerei una cosa a cui io tengo molto, cioè che, visto che stiamo parlando di questo, che questa educazione non va intesa in senso così idealizzato, per cui tutti sono estremamente consapevoli, tutti sono colti, tutti sono coscienti. No, io credo che vada intesa in modo concreto come processo del maturare. Cioè io dico che il popolo c'è quando matura e ci sono dei momenti in cui il popolo matura, cioè ci sono delle acquisizioni collettive, anche se naturalmente poi ognuno resta con il suo livello di cultura, di sensibilità, di consapevolezza, però ci sono stati dei momenti, noi ne abbiamo anche vissuti, per esempio negli anni 60, in cui sembrava che tutto il pop, ma tutto, cioè che l'atmosfera generale fosse tale per cui erano tutti convinti che si stesse procedendo, che si stesse avanzando, e questo è il maturare. Questo secondo me, più che uno stato finale, io vedrei proprio un processo, un senso dell'idea del miglioramento, del procedere, che è un migliorare, e in cui tutti si sentono in qualche modo partecipi. Ecco. Ci sarebbe anche alcune cose da dire sul valore, per esmio, perché Kashmir a questo proposito fa delle riflessioni sostenendo che nell'idea di valore è insita l'idea di violenza. Il concetto in qualche modo è collegato all'idea di violenza. E lui preferisce parlare di ideali piuttosto che di valori. E io credo che abbia ragione da questo punto di vista. Ma insomma, sarebbe una
seconda. Stiamo aprendo. Va bene, io allora chiuderei qua questa giornata, che è stata la prima giornata delle letture filosofiche, e ringrazio Alberto Madricardo e Gabriele Cavagnin, ringrazio anche Elena Carlesso che ha un po' organizzato la parte per ora operativa, ma poi interverrà direttamente anche lei in una di queste giornate. L'appuntamento è per il mese prossimo, giovedì 14 marzo, qui alla stessa ora. Per chi fosse interessato, ricordo che il mercoledì 27 c'è l'ultimo appuntamento di identità e trasformazione, e questa volta interviene la professoressa Viano e come si chiama, Roberto Zucco, come si chiama Roberto? Medda, grazie. E il tema è proprio incentrato su Aristotele e la questione della trasformazione. Una trasformazione molto tecnica e molto affascinante, perché la questione è come può un ente materiale trasformarsi senza perdere la sua identità? È possibile che esista un substratum dietro a tutti gli elementi che sia comune? Se è possibile, apriamo gli spazi a altri tipi di strategie che ci portano al tema dell'alchimia, della ricerca del trasformare in oro qualcosa. Vi saluto e grazie per la presenza.
Grazie.
Bene,
grazie. 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 Grazie.